Beh, intanto posso andare avanti un pochino a voce. Ecco qui, allora, ma questo posso anche saltarla. Ecco, questo che volevo mettere in risalto, questa consonanza, dobbiamo stare attenti. Noi non possiamo proporre delle cose che siano completamente avulse o contro le cose che succedono nel mondo. Non dobbiamo neanche andare dietro così passivamente a queste cose, ma tenete conto di questo fatto. L'uso degli strumenti nella scuola deve essere sempre in accordo col mondo, non contro il mondo, altrimenti non ci seguono i nostri allievi, perché comunque le cose che fanno fuori continueranno a farle, e quindi in questo qualcosa, questo deve essere, ecco, benissimo. Ecco, qui c'è, vi faccio vedere dei disegni e delle foto che illustrano come pratiche e strumenti siano fortemente collegati con i modi di pensare e di agire. E abbiamo quattro situazioni. In alto a sinistra c'è uno degli esemplari della Bibbia di Martin Lutero. Vedete che lì ci sarebbe lo strozzino, e guardate, se guardate in alto a sinistra, c'ha il contabile lì, no? E ha una specie di abaco, però era una tovaglia, no? In cui venivano fatti i conti. Ecco, le pratiche a quel tempo erano di quel tipo. E era la vita di quel tempo fatta in quel modo, in cui c'era, ci sono ancora adesso gli strozzini, però i conti venivano fatti in quel modo. Qui abbiamo un ragazzino, qui è una foto di Duarno, siamo subito dopo la seconda guerra mondiale, e le tecnologie sono quelle di quel tempo, la lavagnetta, no? Queste cose che avevo ancora io quando andavo a scuola. Qui abbiamo un supermercato, pensate alle pratiche del conto al supermercato, confrontate con le pratiche del conto a una bottega di qualche anno fa, tipo di quelle che avete nel vostro castello a Cisterna, no? Sono diverse, le pratiche di far di conto in quei contesti sono diverse, gli strumenti e le pratiche sono diverse. Qui avete degli allievi che stanno discutendo intorno a un computer. Ecco, queste cose vanno tenute presenti, e bisogna considerare quindi uno dei test fondamentali quando si introduce un qualche strumento a scuola è questo: è consonante o meno con quello che avviene di fuori? Perché capite, se è consonante, io ho un mucchio di cose che sanno a costo zero, perché lo stanno apprendendo già in via. Ecco, allora qui vi faccio solo tre esempi, ve ne faccio vedere uno poi fra un momento, che sono a sinistra lo scrolling, il fatto di andare su e giù da una screen, insomma, non mi viene la parola, insomma, uno screen che fa vedere delle cose, una tabella in cui vado su e giù schiacciando dei tasti e percorro questa tabella. Oggi stanno diffondendosi molto queste robe qui, touchscreen, no? Se voi avete, o avete voi, o avete visto qualcuno che usa l'iPhone, l'iPod, eccetera, c'è questa nuovo modo di usare, di utilizzare gli strumenti, che sono cose che si stanno diffondendo, è come il telefono, la macchina da scrivere di una volta e oggi il computer. Vediamo questo esempio. Ecco, guardate qui questo esempietto. Oh, scusate, qui non si vede una cosa, come mai? Ai ai ai, eccolo qua. È troppo, c'è il grafico, vabbè, facciamo una cosa allora, non vedo niente, scusate, lo sposto un momento. Tanto vedete questo omino che si muove, ecco questa roba qui, se riesco a vedere le cose, io ci vedo poco qui, dove è finita? Non lo vedo più, dove è finito il coso? Sarà questo? No, non è questo. Scusate, lo richiudo e lo riapro. Chiedo scusa dell'intoppo, ma mi ha cambiato le dimensioni dello schermo, il proiettore, quindi ci sono delle cose che... Ecco, allora, adesso qui ci sta mezza giornata. Niente, non riesco a farvelo vedere. Sì, forse sì. Ah. Vabbè, ve lo farò vedere più tardi se si funziona di nuovo. Comunque l'idea era di farvi vedere, ma c'è stato qualche intoppo qui. Come mai non funziona? Eccolo qua. Oh, finalmente, ecco. Questo è qui adesso. Sì, allora, questo omino mentre si muove fa muovere anche questa lancetta. Allora, avete un concetto piuttosto semplice, piuttosto complesso in realtà, che è quella della pendenza di una tangente a una curva, che è quella di quest'onda. Chiedo scusa perché vi assicuro che funziona, ma qui ci sono dei problemi. E allora avete su questo quadro riportata la pendenza, no? Mentre si muove la lancetta descrive in corrispondenza questa cosa. Allora voi potete comunicare con uno strumento che fa parte dei contesti, dei videogames, di tutte queste cose, un concetto matematico che è quello di pendenza piuttosto interessante. Ecco, allora questo vuol dire consonanza, essere in consonanza, fra esserci consonanza fra quello che avviene nella proposta scolastica con quello che avviene nel mondo. Perché? Perché questi oggetti nuovi che spuntano nel mondo producono profondi mutamenti, non solo tecnici ma anche culturali e cognitivi. Non so se voi avete mai letto il libro di Alessandro Baricco, I Barbari. Ecco, I Barbari è un libro che vi consiglio di leggere, molto un libro così, divulgativo, nel senso che sono degli articoli scritti su giornali, quindi Baricco è molto bravo a scrivere, e dà una descrizione molto bella di quelli che lui chiama questi nuovi barbari, appunto, che stanno entrando nel mondo di oggi e che noi, almeno io, vecchione, condizionato da tutte le mie precedenti esperienze, magari giudico così negativamente. E invece bisogna essere umili anche in questo, bisogna fare un certo senso di necessità virtù e far conto di queste cose per metterle dentro alle cose della scuola. Un tipico esempio è quello che è l'e-learning. L'uso delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione integrate fra di loro permette lo sviluppo e il supporto di strutture a forte valenza cognitiva e sociale, quindi pedagogicamente rilevanti. Si tratta di quelle che vengono chiamate infrastrutture comunicazionali. Per avere un esempio, non ho il tempo di fermarmi su questo, se voi andate a iscrivervi a quel di FIMA, poi andate a leggere le comunicazioni di martedì 8 settembre 2009, trovate il riassunto di una comunicazione molto bella da questo punto di vista di un collega che si chiama Cristiano Danè. Se avete il tempo di leggere questo, non vi costa più di 5 minuti, trovate un esempio in cui c'è una... lui descrive come nella sua classe ha introdotto questo sistema. Cosa succedeva? Ha messo su una piattaforma, gli dava dei problemi, gli allievi li risolvevano e erano divisi a gruppi, ogni gruppo interagiva tra di loro e succede che questi allievi, sono allievi di liceo scientifico di una quarta mi pare, e interagiscono tra di loro in modo molto interessante. C'è una dilatazione dei tempi, gli allievi, di solito uno dei problemi in classe è che non ho molto tempo, il tempo è quello che è, quindi non ho il tempo di fare questi problem solving nel modo con cui vorrei. Qui gli allievi invece se li risolvono a casa, diciamo così, discutono tra di loro, interagiscono tra di loro, c'è una dilatazione enorme dei tempi. l'insegnante interagisce con loro e ha anche il tempo di rispondere. Se io gestisco una discussione in classe, devo intervenire in tempo reale. Può darsi che faccia bene, può darsi che faccia male. Qui ho il tempo per pensarci, perché è tutto asincrono, no? L'allievo, c'è l'allievo che dice: oh, adesso devo uscire, ci penso dopo, e così via. E ognuno ha il tempo per pensarci, il suo tempo personale. Questo è un fatto interessante. Cioè, allora c'è questo tipo di interazione, che è un'interazione che non potrete mai avere in una classe, perché in una classe, posto che non facciate una lezione frontale, avrete sempre un'interazione in cui tutto avviene sul momento, no? Che è bellissimo, però ha i suoi pregi e i suoi difetti. Questo è un altro esempio di interazione completamente diverso, e questo è un modo con cui si comunica oggi. Gli allievi, lì c'è si deve fare un'analisi linguistica che è molto interessante, perché i testi prodotti dagli allievi, che sono testi di matematica, contengono un mucchio di elementi tipici di questi modi di comunicare, che sono propri del modo con cui i nostri allievi comunicano oggi. Allora, questo fatto di avere in una classe la modalità degli SMS, per esempio, per costruire e per risolvere i problemi di matematica, significa coinvolgere un mucchio di allievi in queste che sono appunto queste infrastrutture, perché sono proprio come le autostrade, no? Gli SMS, i telefonini, queste robe qui, e servono per comunicarsi anche cose di matematica. Questo è un fatto su cui dobbiamo riflettere moltissimo. Allora, ci sono dei criteri con cui io devo valutare le cose che introduco in una classe se uso queste tecnologie. E ci sono tre test da superare. Devono essere culturalmente, superare un test, cioè il pezzo di matematica che voglio fare deve essere quello giusto, insomma. Quindi da un aspetto culturalmente devono superare questo test culturale, ma devono essere cognitivamente consonanti, quindi tutto questo discorso della consonanza con quello che è fuori del mondo, che è fuori della scuola, scusate, e anche didatticamente. Quindi devono superare un pochino questi tre test. L'esempio di questo collega, secondo me, li supera ampiamente. Ecco, allora, questo era solo un discorso intorno a quello che la ricerca didattica ci offre oggi. Quindi non bastano i contenuti, anche se è essenziale avere dei contenuti innovativi, ma occorre un pochino considerare tutti questi aspetti, dalle comunità di pratica a queste tecnologie che superino auspicabilmente questi test. Allora, riassumendo, quello che emerge dai che fare, eravamo partiti dall'OCSE Pisa, le difficoltà, eccetera, abbiamo affrontato le problematiche con alcuni esempi per gli studenti, per gli insegnanti. Emergono necessità di interventi per gli studenti, didattica per competenze, sviluppo di comunità di pratica, attenzione alle infrastrutture comunicazionali. Non è un'impresa da poco oggi. Ecco, allora, un pochino queste cose le trovate, non voglio lodare me stesso, ma le trovate un pochino in questi progetti che sono la matematica per il cittadino, Matabele, eccetera. Quindi vorrei dire qualcosa sulla matematica per il cittadino prima e poi su Matabele dopo. Ecco, come è fatto questo, che cos'è questa matematica per il cittadino che trovate appunto lì in rete, eccetera. È un curriculum verticale tra i 6 e i 19 anni, diviso in tre volumi. Parte dalle elementari, dalla prima elementare, elementari più medie si chiama Matematica 2001 perché è stato pubblicato nel 2001, poi c'è quello per i primi 4 anni delle superiori, Matematica 2003, e poi c'è il quinto anno delle superiori, quindi è un curriculum verticale. Ha ispirato anche un pochino i curriculi ufficiali, Moratti, Fioroni, non so quello di adesso, forse quello di adesso un po' meno da quello che ho capito. E la sua struttura è come segue. Ci sono, se lo andate a leggere, alcune linee guida per l'insegnamento della matematica in ogni volume, e poi ci sono dei nuclei fondamentali articolati in abilità e conoscenze. E poi c'è una seconda parte che sono degli esempi. Gli esempi sono tanti, sono 200 esempi di attività didattiche dalla prima elementare alla quinta superiore, con anche prove di verifica. Quindi c'è abbondanza di esempi. I nuclei per il ciclo primario sono i seguenti. Ci sono dei nuclei tematici, come dire, sugli argomenti, e dei nuclei di processo basati appunto, che non hanno argomenti nuovi, ma sono processi particolari. Allora, i nuclei tematici sono il numero, lo spazio e le figure, le relazioni, i dati e le previsioni, questi quattro. Sono molto simili anche a quelle cose analoghe che vengono dette in OCSE PISA. La cosa interessante sono i nuclei di processo, che sono legati a queste tre tipologie di processi. Non hanno contenuti nuovi questi, perché i contenuti sono sempre quelli, i numeri, lo spazio, eccetera. Però sono legati a dei processi particolari molto importanti in matematica: il misurare, l'argomentare, il congetturare, il risolvere e porsi problemi. Quindi questi sono i nuclei di processo. Per il ciclo secondario sono quasi le stesse cose. Abbiamo anche qui i nuclei tematici, i nuclei di processo. Argomentare e congetturare si è aggiunto dimostrare, nella secondaria è importante cominciare a dimostrare. E poi, anche nel primario c'era, ma questo era quasi inutile esplicitarlo, nel secondario i colleghi della secondaria sono, forse i colleghi delle elementari sono più attenti a queste cose, c'è anche la questione del laboratorio di matematica. E l'articolazione è come quella che vedete. Quindi sono divisi in segmenti di questo tipo: la prima classe, la seconda e la terza, la quarta e la quinta per le elementari, poi prima e seconda per la media, terza, prima e seconda, terza e quarta per le superiori, e poi c'è l'ultimo volume che è quello per la quinta classe delle superiori. Vi faccio due esempi per darvi un'idea delle attività che vengono lì proposte, ma poi ve le potete leggere da soli. Ecco, allora, primo esempio, alla ricerca della città perduta, livello scolare, seconda, terza media. Ecco, allora, l'immagine che vedete in questa figura è una parte della carta della Francia. La scala è 1-1 milione. Abbiamo evidenziato tre città: Lione, Grenoble, Saint-Étienne, che formano i vertici di un triangolo scaleno. Queste tre città si trovano tutte nella Francia del sud-est, bla 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 bla. Di esse la meno famosa è forse Saint-Étienne. Probabilmente per questo motivo non l'abbiamo più ritrovata nella carta dell'Europa all'interno di un Atlante. Figura 2, non c'è più Saint-Étienne, è sparita Saint-Étienne. Quindi abbiamo questa prima carta in cui abbiamo le tre città e questa seconda carta in cui Saint-Étienne è sparita. Come posso dire dove Saint-Étienne nella seconda carta? Questo evidentemente è un esercizio, diciamo, un problema che richiede sostanzialmente la similitudine, no? Introduce il concetto di similitudine, perché come faccio a costruire Saint-Étienne? Allora, capite, si cerca di fare in modo che gli allievi, risolvendo questo problema, in qualche modo costruiscano il più possibile da soli qui l'idea che bisogna costruire un triangolo simile a quello di partenza, solo simile ma non congruente. Quindi questa è l'idea di fondo, e vabbè, allora non mi soffermo su questo. Un altro esempio tipico è terza quarta elementare, l'orologio, problemi di angoli. Sapete che l'angolo è una di quelle robe la più tremenda possibile, perché si presta a un mucchio di interpretazioni. La parte di spazio compresa tra due semirette che hanno la stessa origine, la rotazione che deve fare una semiretta per andare su un'altra semiretta. Allora, qui si persegue questo aspetto della rotazione su di un orologio. Qui siamo proprio a livello molto elementare, e quindi si presenta per esempio questa situazione. Due disegni, qui è saltata la cosa, comunque si chiede agli allievi, guardate, ci sono questi due disegni di orologi, non sono uguali, quindi forse uno dei, non so, magari tutti e due, ma almeno uno dei due non è giusto, e si chiede loro di argomentare perché uno è giusto e l'altro è sbagliato sostanzialmente. Quindi qui c'è un aspetto importante, l'argomentare, cioè il fatto del linguaggio che mi aiuta, che aiuta gli allievi a comprendere. Il linguaggio è importante in matematica, la matematica non è solo di formule, le formule sono un aspetto, ma l'aspetto importante è che il pensiero è legato profondamente al linguaggio che uso per comprendere per me stesso, per descrivere per gli altri quello che è. E qui l'idea di fondo è l'idea di rotazione e delle relazioni esistenti fra angolo e rotazione delle lancette dell'orologio. Una tipica argomentazione, queste sono prese da allievi proprio di l'orologio a sinistra è sbagliato, era quello in cui aveva era le 4:30 in cui c'era la lancetta sul 4 e la lancetta lunga sulla mezz'ora, no? Perché se segna le 4:30 la lancetta delle ore dovrebbe essere a metà tra il 4 e il 5, oppure alle 4 in punto quella corta è sul 4 e quella lunga è sul 12, invece per le 4:30 mezz'ora è la metà di un'ora, quindi quella corta deve stare a metà tra il 4 e il 5. Cominciano dei ragionamenti, vedete, dei ragionamenti per analogia, tutto quello che volete, e comincia anche a una dinamica. Mentre la lancetta dei minuti fa tutto il giro, quella delle ore va solo tra il 4 e il 5, quindi va più veloce quella dei minuti perché fa più percorso. Qui sono proprio prese testuali dai ragazzini della quarta, quinta elementare. E allora qui succede, comincia, allora questo è il modo con cui approcci la cosa, poi entri via via più dentro agli aspetti matematici. Esempi di domanda: osserva la lancetta lunga, dopo quanto tempo ritorna nella posizione di partenza? Nello stesso tempo, di quanto si muove la lancetta corta delle ore? Ecco, ci sono tutta una serie di domande di questo genere che li vedete. E poi comincia la questione degli angoli, no? In un'ora, che rotazione compie la lancetta dei minuti? In mezz'ora, 30 minuti, che angolo compie la lancetta dei minuti? In 15, 20, 10, 5 minuti, in un minuto? Perché qui c'è questo fatto che il grado è qualcosa che è veramente piccolo, se ci pensate, un grado. Pensate sull'orologio. L'orologio sono 60 minuti, ma in angolo sarebbero 360 gradi. Quindi il grado vuol dire, se sono 60 minuti, devo ancora fare un sesto. Quindi è il percorso che fa la lancetta dei minuti in 10 secondi, qualcosa di quasi impercettibile. Il grado è qualcosa che non è percepibile molto facilmente, cioè il minuto, sì, il minuto forse si percepisce quando la lancetta dei minuti percorre un minuto, perché quello è un sessantesimo di angolo giro, quindi sono 6 gradi. Quindi capite, ci sono questi aspetti qui. E una domanda chiave. E questa, allora, un angolo di 6 gradi, c'è la questione di 360, eccetera, un angolo di 6 gradi è già molto piccolo. Ma quanto è piccolo un angolo di un grado? Devo fare un sesto di... è qualcosa di non raggiungibile, come dire, come lo riesco a rendere palpabile questo? Ecco, allora, questo viene fuori con la seconda situazione problema, la costruzione dell'angolo di un grado. Prendo un bastone lungo 1 metro, quanto lontano lo devo mettere perché guardandolo lo veda sotto l'angolo di un grado? Quanto lontano devo mettere? Questo è un bel problema. Un metro, un bastone alto lungo 1 metro. Quanto lontano deve essere? 10 metri, 100 metri, 1 chilometro? Che lo guardo e allora basta pensare. Ecco, questo è un problema bello, difficile, complesso. lo si fa in palestra con gli allievi, eccetera, eccetera, perché occorrono uno spazio, in cortile, occorrono degli spazi molto ampi. Pensate, se voi costruite, ecco che qui rispunta la tartaruga dell'uovo che ho nominato prima, se voi immaginate di costruire un poligono regolare di 360 lati, lungo con i lati, diciamo ogni lato è lungo un metro. Allora, se costruite un poligono regolare di questo modo, allora dal centro di questo poligono avete l'angolo di un bravo, perché ne avete 360. Quanto sarà il raggio? Ecco il problema com'è da un punto di vista matematico. Gli allievi, cioè gli allievi cercano di arrivarci come possono a questo. Allora, dovrà essere, se è lungo un metro sarà circa 360 metri la lunghezza di questa circonferenza, e noi che sappiamo la matematica sappiamo che il rapporto tra lunghezza di una circonferenza e raggio è all'incirca 6 erotti, no? 6 e 28 puntini. Quindi 360 metri la lunghezza della circonferenza, e quanto dovrà essere il raggio allora di questa circonferenza? 360 diviso 6, diciamo, andando proprio per le trippe. 60 metri, devo mettere un bastone a 60 metri di distanza circa per vederlo sotto l'angolo di un grado. Questo è il significato di un grado, che è qualcosa che corporeamente il nostro occhio, notate bene, percepisce altro che un grado. Il nostro occhio è potentissimo, allora ho detto la percezione, no, la percezione c'è, siamo noi che non riusciamo a mettere insieme quello che sono le lunghezze con quello che riesce a percepire il nostro occhio, che riesce a cogliere anche differenze molto piccole, altro che il grado, altro che il sessantesimo, altro che il primo, riesce a cogliere differenze piccolissime. Tutto questo crea una serie di cose. Ecco, avete esempi di questo genere, insomma, di varia natura. Vi darei qualche informazione, anche vista l'ora, su Matabel. Abel era un grande matematico vissuto in Norvegia, lì vedete un francobollo, e Matabel, vi ho già detto, significa matematica, apprendimenti di base con l'e-learning. È un piano per la formazione in presenza e a distanza degli insegnanti di matematica avviato nel 2005. Si avvale dei materiali della matematica per il cittadino, che però sono stati trasferiti su una piattaforma di apprendimento adattata, qui c'è un errore, non adatta, sì, si spera anche adatta, comunque adattata all'e-learning. E coinvolge un progetto che riguarda tutta Italia. Riguarda gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e per il biennio del secondo grado. Il motivo è che la scuola media è vista come uno degli anelli più delicati nella formazione dei nostri allievi. È un e-learning, come si suol dire, blend, cioè non è tutto in linea, ma ci sono anche incontri in presenza. È gestito dall'Indire con questa piattaforma .edu, e si cerca di far emergere tra gli insegnanti, ci sono gruppi di insegnanti, una dozzina, che lavorano insieme con un cosiddetto tutor, cioè un altro insegnante più esperto, che introduce questi insegnanti all'uso di questi materiali didattici da sperimentare in classe, cercando di non fare i due tempi, cioè il corso di aggiornamento è anche nell'stesso momento un qualcosa che avviene in simultanea con l'utilizzo da parte dell'insegnante, l'inizio dell'utilizzo di questi materiali nella classe. Salterei queste cose. Ecco, questo per esempio è l'ambiente in cui si trovano immersi gli insegnanti, questa piattaforma che si chiama Breeze. Il piano Matabel si propone come un lavoro in cui gli attori sono le istituzioni scolastiche, presidi, le USR. Qui che gestisce la cosa in Piemonte c'è come responsabile l'ispettrice Silvana Mosca. E il referente per Asti, e ci sarà poi dopo qualche informazione, Pierangela Comazzo, che è un insegnante ormai in Piacenza, ma che continua a seguire la cosa, del liceo Einstein di Torino. Asti e fa riferimento a quello. Quindi se la cosa vi interessa, poi riferitevi a queste persone. Inserisce l'insegnamento della matematica in un ambiente consonante con lo sviluppo tecnologico degli strumenti di comunicazione e di insegnamento, presenta un rinnovamento scientificamente fondato dei contenuti e dei metodi di insegnamento, e questo è il progetto UMI, insomma, UMI-C. Tiene conto appunto di questi risultati deludenti di OCSE PISA. Ecco, qui avete alcuni dati, qui siamo al 2006-2007, ecco, questi sono 2007-2008. Per il Piemonte avete dei dati, questi sono dati del Ministero, per quanti docenti sono stati coinvolti, non so quanti siano nella provincia di Asti, questo non lo so, non lo sa neanche il Ministero, forse lo sa l'ispettrice Mosca. Ecco, adesso salto un po', comunque gli esempi al momento sono, no, sono molti di più adesso, ci troveremo fra una settimana per costruirne insieme con autori altri ancora, quindi stanno crescendo in numero questi esempi di attività didattiche da inserire nel curriculum della scuola media e del biennio della scuola secondaria superiore. Ecco, mia idea è che questi esempi siano appunto soddisfino, superino quei test che dicevo culturalmente, cognitivamente e didatticamente. In tutte le proposte si delinea una concezione delle competenze matematiche come un complesso di processi basati sulla matematizzazione quale modellizzazione della realtà all'interno di una teoria sempre più sistematica. Quindi c'è questo metodo che in qualche modo tiene conto, penso, di tutte le cose che vi ho detto. Ci sono tre aspetti fondamentali intrecciati in questo progetto, che sono i contenuti, le situazioni, i contesti in cui i problemi sono posti e i processi che l'allievo deve attivare per collegare la situazione problematica affrontata con i contenuti matematici da veicolare. Ci sono quattro gruppi di attività: numeri, algoritmi, geometria, relazioni, funzioni, date e previsioni. Sono quelli, mancano i nuclei di processo, non nel senso che non ci sono, sono stati messi dentro a questi per adattare la cosa alle indicazioni di Fioroni, per esempio, eccetera. E i nuclei di processo sono lì dentro. Salto su questa cosa, i processi considerati sono questi, ce ne sono parecchi. In particolare ci sono, e sono assenti questi, o perlomeno non così presenti in OCSE PISA, il congetturare, il verificare, il dimostrare, il definire, tutto quello che concerne il pensiero teorico, che fa parte invece della nostra cultura matematica. Quindi Matabel, mio giudizio, favorisce il costituirsi, dovrebbe favorire il costituirsi di una comunità di pratica, tende a utilizzare la tecnologia in modo consapevole e utilizza sia il quadro UMI, quello della matematica del cittadino, sia quello PISA, integrandoli. Vi faccio vedere un piccolo esempio, anche qui sperando che funzioni, non so se questo funziona, speriamo in bene. Ecco qua, qui c'è l'esempio di quello che succede quando lancio due dadi, no? Che risultati posso ottenere. E allora qui avete i risultati sui numeri, no? Che posso ottenere. Due dadi posso andare da 2 come minimo, perché il minimo che posso ottenere è 2, a 12. E qui avete anche qui me lo restringe, scusate, non. E questo in tempo reale potete avere, vedete, potete fare, lanciare i vostri dadi e ogni volta avete le modifiche sia sulla parte, su questi grafici qui che vedete in parte scorrere adesso, sia sui dati su questa tabella. Ecco, queste sono le informazioni che possono servirvi per quanto riguarda il collegamento con il referente per quanto riguarda la provincia di Asti, la professoressa Pierangela Comazzo. Trovate lì l'indirizzo. Comunque basta cliccare sul Liceo Einstein Torino Matabel e trovate le cose in rete. Ecco. Questa parte qui la salterei un po' vista l'ora perché mi pare abbastanza tardi. Dove siamo qui? Siamo indietro ancora, va? Allora, andiamo un po' qui. Salterei su queste difficoltà qui. Ecco. Prenderei questo. Ci sono altre difficoltà oltre a quelle individuate da OCSE PISA. Ci sono punti di criticità esterni al sistema scuola che anche presenti in Piemonte, anche, per esempio gli abbandoni nella scuola superiore come indicatore rilevante della qualità dell'istruzione. Ecco, questo è il Avete negli anni dal 94 al 2005 l'indice degli abbandoni al primo anno della scuola secondaria superiore. L'indice degli abbandoni è un indicatore forte di un disagio, di cose che non funzionano, eccetera. Lì avete in blu l'Italia, in blu scuro il nord, in verde il centro e poi il mezzogiorno, la convergenza sono quelli che sono stati finanziati dalla, alcune regioni meridionali finanziati dalla Comunità Europea. Al secondo anno sono diminuite, qui sono percentuali, a sinistra avete il tanto per cento degli abbandoni, quindi vedete l'andamento di queste cose. Poi ci sono altri fattori, ci sono nelle indagini OCSE PISA, ci sono delle indicazioni di fattori che caratterizzano un cattivo funzionamento della scuola. Per esempio, processo di sviluppo dell'autonomia scolastica non pienamente compiuto, costante e progressivo invecchiamento del personale docente. Questo non lo dico io, di nuovo, lo dice OCSE, lo dice l'OCSE, quindi no, non è colpa nostra, non è colpa nostra. Questi sono indicatori di cattivo funzionamento. Carenze nella formazione iniziale e continua degli insegnanti. Adesso hanno chiuso anche le SIS, quindi sarà ancora peggio. Il personale dell'amministrazione del Ministero della Pubblica Istruzione presenta analoghi fattori di criticità. Allora, di fronte a questo quadro non così entusiasmante, vabbè, questo ve lo salto. Cosa succede? Noi abbiamo cercato di usare, io sono il responsabile di Matabel. Allora, siccome ci sono tutti questi soldi che piovono su quattro regioni italiane, che sono la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Puglia, sul progetto POM, e c'è Matabel coinvolto in questi, abbiamo cercato di fare in modo che usando quei quattrini vengano prodotte nuove unità per il progetto Matabel, che poi per un anno non possono essere messe a disposizione per le regole europee, ma dopo un anno diventano patrimonio comune di tutta Italia, che sarebbe il minimo che ci si può aspettare. Ed è questo che si chiama Matabel Plus, insomma, eccetera. In queste regioni obiettivo. Quindi la mia proposta è che da queste progetti, e possono essercene anche altri, io conosco questi e di questi mi occupo, possano possano sorgere delle comunità di pratica, nel senso che vi dicevo un po' di tempo fa. Ecco, secondo me queste vostre iniziative forse vanno in questa direzione, penso, non lo so, punto interrogativo. E perché? Perché queste comunità di pratica possono strutturarsi utilizzando questi materiali che sono a disposizione di tutti, interventi sugli studenti, progettare una didattica per competenze, utilizzare infrastrutture comunicazionali, ovviamente nell'apprendimento della matematica. Questo è quanto io credo possa essere il sugo di quello che vi ho detto, cioè tener conto di quello che esiste in Italia, disponibile per tutti, per far emergere, per migliorare l'insegnamento della matematica. E con questo vi ringrazio. Ecco, se avete domande, io sono a disposizione.
Io vengo solo a spegnere la rete.